Gentili ascoltatori, vi presentiamo la rubrica Un libro al mese.
Continua la parziale lettura del libro La croce e il pugnale di David Wilkerson. Chi avesse piacere di leggerlo integralmente può acquistarlo presso l'editrice Uomini Nuovi, 21.030 Marchirolo, Varese, Italia. Tredicesima puntata. Era una gelida e grigia mattina di febbraio, quasi 2 anni dopo quell'altra mattina di febbraio in cui misi in vendita il televisore e mi lanciai in questa strana avventura. Stavo andando a Staten Island con una missione specifica e piena di speranze, quella di prendere in affitto degli uffici per il nostro nuovo programma tendente a mettere i giovani in libertà. In tasca avevo un indirizzo che sembrava anch'esso appropriato, Viale della Vittoria 1865. Ci era stato suggerito come sede centrale, ma quando vidi questa sede centrale non potei fare a meno di sorridere. Consisteva in 3 stanze piuttosto sporche, in un quartiere tutt'altro che elegante. Vi era un ufficio esterno, un ufficio interno ed una stanza per le spedizioni. «Beh, signore», dissi, «ti sono riconoscente che non sia un posto lussuoso, perché non saprei come comportarmi in tale posto». L'evangelizzazione tra i giovani ebbe il suo inizio in queste 3 stanze. Vi era un solo impiegato salariale, io stesso, e il mio salario non sarebbe stato neanche sufficiente per pagarmi una camera nella pensione meno costosa della città. Misi un divano vicino alla scrivania nell'ufficio interno. Mangiavo quello che mi era possibile cucinare sopra un fornello elettrico o, in occasioni speciali, con degli amici newyorkesi, i quali, impietositi del mio scarno aspetto, mi invitavano a casa loro. Ma la cosa più dura in tutto questo era il fatto che la famiglia fosse divisa. Gwen era rimasta a Petersburg con i suoi e ardeva dal desiderio di raggiungermi più presto. «So che è giusto quello che fai, Dev», disse in uno dei nostri incontri per telefono, «ma mi sento sola. Gary sta crescendo senza nemmeno sapere come sei». Decidemmo che avremmo portato la famiglia a New York appena fosse finito l'anno scolastico per Bonnie e Debbie, anche se fosse stato necessario dormire sulla panchina di un parco. Ma nel frattempo m'avvidi che vi erano certi vantaggi nella mia vita monastica. La piccola cella era ideale per la preghiera. Non vi erano comodità materiali per distrarmi, Quella stanza di 3 metri per 4 non conteneva altro che una scrivania, una sedia ed un divano. Scoprì che era un piacere pregare in quell'ambiente austero. Quei primi giorni furono emozionanti. Le chiese delle Assemblee di Dio di New York, sia di lingua spagnola sia di lingua inglese, mi avevano dato $1,000 per iniziare la nostra opera. Usai la maggior parte di questi soldi per cominciare 2 esperimenti. Il primo lo chiamammo Operazione Saturazione. Si trattava di un programma di letteratura destinato a raggiungere tutti gli studenti liceali del quartiere turbolenti della città. In questa letteratura venivano trattati problemi come la droga, la promiscuità, l'ubriachezza, l'autoerotismo e la violenza tra bande, e si cercava di offrire aiuto basato sulla Bibbia. Lavorammo sodo in questo programma, portando centinaia di giovani delle chiese locali per distribuire i nostri foglietti. Dopo 3 mesi di lavoro, però, avevamo appena una manciata di giovani dei 2 sessi nei quali si era prodotto un vero cambiamento come risultato dei nostri sforzi. Così ci rivolgemmo al nostro secondo esperimento, la televisione. Radunai un centinaio di ragazzi e ragazze che avevano avuto una vita piena di difficoltà, ma che avevano trovato la via di uscirne. Formammo un coro giovanile e per 13 settimane consecutive presentammo un programma televisivo. La forma era semplice e fresca. I ragazzi cantavano, poi uno di loro raccontava la propria storia. Fummo incoraggiati dal successo di questo programma tra i giovani della città, ma vi era un guaio. La televisione costava. I ragazzi di tutta la metropoli ci inviarono le loro piccole offerte per il mantenimento del programma, ma ciononostante alla fine delle prime 13 settimane avevamo $4,500 di debito. Sembra che dovremo terminare questo programma prima ancora di poter constatare i risultati, dissi al nostro comitato in una riunione speciale convocata per considerare questa crisi. Sembrò che tutti fossero d'accordo. Avremmo voluto continuare per altre 13 settimane, ma sembrava impossibile. D'un tratto, un uomo si alzò in fondo alla sala. Non lo avevo mai visto prima. Portava un colletto rotondo e pensai perciò che si trattasse di un pastore episcopale. «Vorrei suggerire qualcosa», disse questo signore. Si presentò da sé. Era il reverendo Harold Bradsen, un pastore della chiesa olandese riformata di Mount Vernon, New York. «Ho visto i vostri programmi, hanno una freschezza che mi piace. Prima che decidiate di sospenderli, vorreste parlare con un mio amico?» Aderì con una scrollata di spalle, senza comprendere di che cosa si trattasse, ma conoscendo già abbastanza bene gli strani metodi dello Spirito Santo per chiedermi se egli non stesse aprendoci qualche porta. Il giorno seguente, Harold ed io andammo a visitare Charles Walker, il direttore di una rivista di Manhattan. Il signor Walker ascoltò attentamente la storia del nostro lavoro e di come ebbe inizio. Sembrava interessato, ma alla fine parve pure un po' perplesso. «Ma allora io cosa dovrei fare?» domandò. «Sarò franco», disse «abbiamo bisogno di $10,000. Il signor Walker impallidì ed io pure. Poi cominciò a ridere. «Se non altro vi ringrazio del complimento, ma sinceramente non dispongo di $10,000. E trovare fondi non rientra nelle mie capacità? Come mai avete pensato a me in relazione a questo bisogno?» «Non posso veramente dare una risposta precisa», disse Aaron. «Ho avuto la straordinaria sensazione, da quando venni a conoscenza della possibilità di annullamento di questi programmi, che lei, in qualche modo, avesse la chiave della soluzione. Ogni volta che pensavo al problema, mi ritornava alla mente un nome, Charles Walker. Niente di più specifico.» Harold attese pieno di speranza. Signor Walker non disse niente. «Bene», disse Harold sconsolato, «mi sarò sbagliato. Ma queste impressioni, quando vengono così fortemente, hanno di solito un significato. Il signor Walker si alzò dalla sedia, ponendo fine alla nostra visita. Vi farò sapere se mi viene qualche idea. Intanto vi ringrazio per ciò che mi avete raccontato. Eravamo già fuori dalla porta del suo ufficio, quando improvvisamente il signor Walker ci richiamò. Harold, David, attendete un momento. Ritornammo nell'ufficio. Mi è accaduto qualcosa di strano poco fa. Ho ricevuto un telegramma che non comprendo per niente. Cercò tra le carte della scrivania e lo trovò. Era di Clement Stone, presidente della Combined Insurrection Company di Chicago, un amico di Walker. Annullo precedente telegramma. Sarò a Savoy Hilton mercoledì. Sarebbe oggi, disse. Ma non ho ricevuto nessun telegramma precedente. E poi mi domando perché mi dice che sarà oggi in città quando non avevamo nessun appuntamento. Forse la sua segretaria avrà scambiato il mio nome con quello di qualcun altro. Walker fissò Harold un po' perplesso. Poi prese una penna e scrisse un biglietto. Andate a Savoy, ci disse dandoci il biglietto in una busta aperta. Chiedete del signor Clement Stone. Se è là, potete usare questo nome come presentazione mia e poi vedete cosa succede. Potete leggerlo se volete. Lo facciamo mentre attendevamo l'ascensore fuori nel corridoio. Caro Clem, diceva il biglietto, questo è per presentarti David Wilkerson, che sta compiendo una bellissima opera tra i giovani di questa città. David ha bisogno di $10,000 per questo lavoro. Potresti ascoltare attentamente la sua storia e, se ti interessa, aiutarlo? Charles. È roba da pazzi, disse ad Harold. Crede veramente che dovremmo far visita a questo uomo? Sicuro, disse Harold. Non aveva nessun dubbio. 20 minuti più tardi bussavamo alla porta di un appartamento del Savoy. Erano le 5:30 del pomeriggio. Un signore venne alla porta mentre si sistemava una grande cravatta a farfalla. Evidentemente si stava preparando per un ricevimento. Il signor Stone? L'uomo fece cenno di sì. Voglia scusarci, ma abbiamo per lei un biglietto da Charles Walker. Il signor Stone lesse il biglietto, poi ci invitò ad entrare. Sembrava che fosse tanto perplesso della situazione quanto lo eravamo noi. Ci disse che di lì a poco sarebbe dovuto uscire, ma se volevamo parlare mentre terminava di vestirsi, sarebbe stato contento di ascoltarci. Un quarto d'ora più tardi il signor Stone era pronto ed io avevo appena incominciato a parlargli della evangelizzazione tra i giovani. «Devo andare ora», disse gentilmente il signor Stone, «ma se Charles Walker vi raccomanda, quello mi basta. Mi piace quello che state facendo. Mandatemi le vostre fatture, le pagherò fino a $10,000». Harold ed io restammo di sasso. «Ed ora vogliate scusarmi?» Il signor Stone andò verso la porta. «Perché non terminate la vostra storia su un nastro magnetico e me lo mandate?» Vi farò una visita la prossima volta che sarò a New York. Regoleremo i dettagli. E uscì. I $10,000 saldarono il nostro debito, pagarono le altre 13 settimane e pagarono un film, un avvoltoio nelle mie vene, sui giovani di New York dediti alla droga. Ma questi soldi ci diedero più che un film. Ci diedero un nuovo rispetto per questo ministero. Appariva sempre più evidente che la mano del Signore era sulla nostra opera, finché fossimo stati disposti a lasciarci guidare da Lui. I miracoli si sarebbero susseguiti lungo tutto il nostro cammino. Thank you. Nonostante i buoni rapporti, nonostante il successo del nostro programma televisivo dopo aver sperimentato questo mezzo per 6 mesi, rimanevo sempre più convinto che ci mancasse un elemento essenziale, il contatto personale. Così, ancora prima che terminasse la seconda serie dei programmi, cominciai ad andare di nuovo per le strade parlando con ragazzi e ragazze. Subito mi resi conto che avevo trovato la chiave fondamentale per un lavoro efficace con la gente. Gesù non aveva la televisione e la stampa per aiutarlo. Il suo era un ministero personale, a faccia con la gente. Si trattava sempre della sua calda personalità. Allorché ritornai alla mia tecnica di una volta di andare, cioè per le strade, mi resi subito conto che questo era il metodo che valeva anche per me. Così, ogni mattina chiudevo la porta della mia sede centrale in Viale Vittoria, prendevo il traghetto, poi la metropolitana e arrivavo a Brooklyn. Cominciavo semplicemente a parlare con i ragazzi che incontravo. Molto spesso non rimanevo senza risposta da parte loro. Potevo vedere il cambiamento effettuarsi sotto i miei occhi, proprio come nell'Arena San Nicola. Ma ogni successo nella strada mi convinceva sempre più della necessità di seguire questi ragazzi con i fatti e non solo con le parole. Con la maggior parte dei ragazzi ero soddisfatto quando li vedevo ben sistemati in una buona chiesa locale, ma con i ragazzi che erano veramente in difficoltà o che non avevano una casa, era necessaria una più stretta forma di contatto. Una mattina, subito dopo essere sceso dal traghetto a Manhattan, mi diresso verso le scale della metropolitana che mi avrebbe portato fino a Brooklyn. In quel punto la metropolitana fa una grande curva e le ruote cigolano furiosamente. Questo luogo avrà sempre per me un significato speciale, perché fu lì, tra i cigolii della metropolitana, che vidi improvvisamente il mio vecchio sogno prendere forma. Mi balzò alla mente in modo assolutamente chiaro. La cosa che avevo sognato l'avrei potuta chiamare Teen Challenger Center, centro di riabilitazione per la gioventù. Sarebbe stata situata nel punto più brutto della città. Sarebbe stata la sede di una dozzina o più di assistenti che avrebbero condiviso le mie speranze per i giovani che ci circondavano e che avrebbero avuto la visione dello stato di perdizione di questi giovani e delle grandi possibilità per vincerli. Ogni assistente avrebbe avuto un compito diverso. Non avrebbe lavorato con i membri delle bande, un altro con i drogati, un altro avrebbe lavorato fra i genitori, un altro ancora con i piccoli. Ci sarebbero state anche delle donne con noi. Alcune si sarebbero specializzate nel lavoro in mezzo alle ragazze delle bande, altre con le giovani che avessero problemi di carattere sessuale, altre con quelle dedite alla droga. Qui avremmo potuto condurre ragazzi e ragazze che avessero avuto bisogno di aiuto speciale. Sarebbero vissuti circondati da un'atmosfera di disciplina e di amore. Avrebbero partecipato ai nostri momenti di adorazione e di studio. Avrebbero potuto vedere dei cristiani vivere insieme, lavorare insieme e sarebbero stati messi al lavoro pure loro. Sarebbe stato un centro di reclutamento dove verrebbero preparati alla vita dello spirito. Nell'estate del 1960, dopo che avevo lavorato esclusivamente nella città per quasi un anno, cominciai a parlare ad alta voce del mio sogno. Quando viaggiavo per trovare fondi, predicavo esponendo questo bisogno. Nelle nostre chiese di New York spiegavo la mia visione in ogni dettaglio, ma dappertutto sentivo la stessa cosa. Dev, questo tuo sogno ha un solo inconveniente. Richiede troppi soldi. Del resto questa affermazione era giusta. In nessun momento avevamo mai avuto più di un centinaio di dollari nel nostro conto. Ci volle un bel rimprovero da parte di Gwen per liberarmi dal timore di mettermi all'opera solo perché mancavano i fondi. Gwen venne a New York subito dopo la chiusura dell'anno scolastico a Pittsburgh. Trovai un piccolo appartamento vicino agli uffici a Staten Island. Non è esattamente l'albergo Conrad Hilton,
disse a Gwen per telefono, ma almeno staremo insieme. Prepara le valigie, vengo a prenderti.
Caro, disse Gwen, non mi importa se dovremo vivere sulla strada, purché viviamo insieme. Così Gwen venne a New York, ammucchiamo di nuovo tutti i nostri mobili in quattro stanze, ma eravamo immensamente felici. Gwen seguiva da vicino ogni passo del mio povero ministero. Era particolarmente interessata al mio sogno di avere un gruppo di assistenti che lavorassero in un centro proprio. David mi disse una sera, dopo che per l'ennesima volta mi ero lamentato per la mancanza di fondi, dovresti vergognarti. Stai mettendo il carro davanti ai buoi. Vuoi prima trovare i fondi e poi costruire la casa. David, se stai facendo questo in fede, dovrai prima consacrarti al centro, poi trovare i soldi. A prima vista sembrava pura logica femminile, ma più ci pensavo e più mi ricordava le storie della Bibbia. Non era stato forse sempre vero che l'uomo dovesse prima agire, spesso mediante un gesto che sarebbe apparso folle, prima che Dio facesse uno dei suoi grandi miracoli? Forse io dovevo dedicarmi all'acquisto di un nuovo centro prima che si producesse il miracolo. Riunii il mio comitato centrale, nome veramente pomposo per designare un gruppo di 6 pastori e 3 laici, tutti uomini di grande visione spirituale che nutrivano abbastanza interesse per i giovani da dedicare una parte del loro tempo alla nostra organizzazione. Parlai loro del crescente bisogno di avere una casa dove i membri delle bande e i drogati potessero riunirsi con operai cristiani. Parlai loro del pensiero di Gwen, che era quello di impegnarci prima ad acquistare un luogo e poi pensare al modo di pagarlo. Il comitato era disposto a seguire questo suggerimento. Possiamo considerarlo come un esperimento di fede, suggerì Arthur Graham, uno dei pastori del comitato. Questo è l'ordine degli eventi che si susseguirono subito dopo la nostra decisione. Il 15 dicembre 1960, alle 2 del mattino, mentre stavo profondamente assorto in preghiera, ebbi la netta impressione che a Brooklyn ci fosse una strada particolare che avremmo dovuto visitare. Sapevamo che la nostra casa doveva trovarsi vicino al centro del difficile quartiere di Balboa Street. Così avevamo fatto le nostre prime timide ricerche lungo Fulton Street. Ma ora mi veniva in mente il nome della Clinton Avenue. Presi subito una pianta della città e localizzai la strada. Era lì, una semplice linea nera su un pezzo di carta. Ma tracciai un circolo intorno ad essa come se fosse già deciso che quello sarebbe stato il futuro indirizzo del centro di riabilitazione. Il giorno seguente telefonai a diversi membri del comitato e fummo d'accordo di incontrarci a Clinton Avenue per vedere che specie di case fossero in vendita. Prima di partire telefonai a Paul Di Vena, il tesoriere, e gli chiesi quanti soldi avessimo in cassa. Perché? Chiese Paul. Beh, si pensava di andare a vedere qualche casa nella Clinton Avenue. Magnifico, disse Paul. In questo momento abbiamo un saldo di $125.73. Non ti preoccupa? No, se funziona il nostro esperimento. Ti terremo informato. La prima casa che visitammo sembrava rispondere ai nostri bisogni. Era un edificio abbastanza vecchio, con un deteriorato cartello con su scritto «Vendesi», posto di fronte. E benché fosse piuttosto deprimente, il prezzo, $17.000, sembrava almeno ragionevole. Un vecchio signore ce lo fece vedere. Arrivammo persino al punto di parlare di soldi, e i termini parevano buoni. Facemmo un ritorno meravigliati da come tutto si fosse concluso così rapidamente. Ma nel tornare il giorno seguente, il vecchio cominciò a fare qualche storia. Ciò continuò per diversi giorni, fino a che non ci chiedemmo se non avremmo fatto meglio a cercare altrove.
Un libro al mese, letto da Ignazio Nori. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora.